Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Dalla dolce vita alla grande bellezza, il cinema italiano si racconta.
Siamo a Roma, nell'ufficio di Paolo Bassi, che ha già collaborato con noi in passato, come abbiamo già detto, nel corso della precedente presentazione di un film. E con Paolo Bassi parliamo di un film di Federico Fellini, romagnolo di nascita ma romano di adozione. Fra l'altro la sua casa in linea d'aria da qui era poco più di un chilometro, via Margutta. Il film di cui parliamo oggi è Otto e mezzo, un film considerato unanimemente come un capolavoro della storia del cinema, ma io vorrei cominciare chiedendo a Paolo Bassi il motivo per il quale Federico Fellini ha chiamato il film Otto e mezzo.
Sì, il motivo è presto detto. Fellini aveva girato prima di questo film qua 6 lungometraggi e 3 cortometraggi. Quindi lui ha detto: se 2 cortometraggi fanno un film, 6 più 2 cortometraggi 7, più un cortometraggio mezzo, quindi 7 e mezzo, questo è il mio film lungometraggio, lo faccio 8 e mezzo, cioè diciamo numericamente ritornerebbe. È un film del 1963.
Segue La dolce vita.
Segue La dolce vita e si avvale di collaboratori tipici di Fellini di quel periodo, uno tra tutti come sceneggiatore Ennio Flaiano, straordinario interprete diciamo della fantasia di Fellini, poi collaboratori della fotografia meravigliosi come Gianni Di Venanzo, chiaramente il collaboratore principale Marcello Mastroianni.
Parliamo anche della nascita, della genesi di questo film, perché ci sono aneddoti interessanti e divertenti da raccontare.
Sì, molto. Il produttore di questo film è Angelo Rizzoli. Angelo Rizzoli aveva dato carta bianca a Fellini, come spesso succedeva in quegli anni, per concepire una storia e quindi una sceneggiatura. Al momento della presentazione della sceneggiatura, Fellini andava infatti all'incontro con Angelo Rizzoli e però non aveva per le mani granché, quindi era pronto a dire a Angelo Rizzoli: guarda, io non so, forse questo film vale la pena di posporlo, di cancellarlo. E mentre andava proprio all'appuntamento con Angelo Rizzoli, incontra un macchinista che lo porta ad una festa a Cinecittà. E durante questa festa, che tra l'altro è la festa in onore di un altro macchinista, Fellini immagina questa idea, dice: ma se io facessi proprio un film su un regista che non ha idee e che cerca di trovare un'idea, diciamo, guida per un film da proporre al suo produttore che intanto lo sta tampinando, lo sta pressando e quant'altro. E proprio così nacque il film. Evidentemente Angelo Rizzoli ha accettato questa rischiosa idea ed il film è stato girato.
Questo qui è un film un po' particolare, non ci ho mica capito bene tanto neanche io. Le stavo dicendo appunto prima che è finito quasi all'improvviso, cioè da un momento all'altro. È un film che non mi è costato nessuna fatica farlo, che si è svolto così quasi all'insaputa di me.
Un film che naturalmente è noto per molte cose, è noto per la musica di Nino Rota, per la straordinaria interpretazione di Marcello Mastroianni, per i vari comprimari, le varie donne di Marcello Mastroianni.
Sì, qui dobbiamo dire questa cosa qua fondamentale, cioè dunque, il film è un film straordinario, un film basilare nella storia del cinema, un film che anche i più grandi registi, anche di genere diverso come per esempio Woody Allen, ma anche Bergman, quindi interprete dei film più seri, più profondi, più filosofici della storia del cinema, reputavano Fellini in senso assoluto, ma Otto e mezzo, come un vero capolavoro, e lo è a tutti gli effetti. E non solo perché è un film di cinema nel cinema, quindi è un film che è una sorta di autoritratto di un regista. Il regista vive in relazione a questa idea che non riesce a trovare. Questa idea è metaforicamente rappresentata da una musa, che poi nel film è interpretata da Claudia Cardinale. Però esiste questo mondo di donne che circonda Guido, cioè Marcello Mastroianni, cioè Fellini, e tra tutte c'è l'amante del regista, che è interpretata da Sandra Milo, la moglie, che è interpretata da Anouk Aimée, E poi personaggi di contorno fondamentali, però tipo l'amica della moglie piuttosto che l'astrologa, diciamo, di turno. Sapete che Fellini era molto superstizioso, eccetera. Quindi è un film in cui le donne hanno un ruolo fondamentale. E la scena tra le più importanti del film è la famosa scena dell'harem di Guido Marcello Mastroianni, che prende a frustate alcune delle sue donne, punendole o, diciamo così, inneggiandole a secondo del suo umore. Lui entra vestito con questo cappellaccio e questo mantello e fa un po' il dominatore maschio. Quindi, diciamo, è una scena oggi forse inconcepibile, una scena totalmente, diciamo, non adatta ai tempi, però in realtà con lo spirito di Fellini tutto passava.
Eccolo! 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 C'è Guido!
Buonasera donne, chiudete che fa freddo, c'è la tormenta. Come state? State bene? Mi raccomando, il pacco è il suo nome, non li confondete. Questo qui per Caterina.
È un tesoro.
E questo per la mia cara cognatina, alla quale finalmente sono diventato simpatico perché ha capito che le cose devono andare
adesso
così.
Adesso ti prepariamo subito il bagno.
Gloria, qui c'è quello che sai.
Oh, grazie. Ci deve parlare Guido, sai.
Io lo so cosa ti deve dire quella lì, ma adesso la mandiamo via perché sarà gelosa.
Cosa vai a fare di sopra tu, eh?
Sono andata a trovare quelle poverine, sono sempre sole se non ci penso io.
Oh, caro.
Che emozione ritrovarla qui.
Come stai?
Bene, ma mi tolga una curiosità, bella signora. Chi è lei?
Non importa il nome, sono felice di essere qui. Non domandarmi niente.
Posso restare?
Ma certo, carina. Adesso ho da fare.
Ma dopo?
Hai accennato al fatto che Federico Fellini utilizzava Marcello Mastroianni come il suo alter ego. Lo ha fatto in più di un'occasione, ma in questo film, 8 e mezzo, c'è una identificazione quasi totale.
Sì, totale, assoluta. Anche in Ginger e Fred, anche in intervista, sì, si parlava di cinema. Però, ma anche nello Sceicco Bianco. Però ecco, in questo caso, secondo me è veramente un Fellini che si guarda allo specchio. Si guarda allo specchio trovando e vedendo anche i suoi difetti, le sue limitazioni. Cioè, io non posso pensare che le scene in cui la moglie, diciamo, lo tartassa piuttosto che l'amante, che non sia in qualche modo riferibile alla sua vita o, diciamo, al suo mondo immaginifico, ma è assolutamente così. Marcello Mastroianni, di cui Fellini era un grande amico oltre che un collaboratore, era senz'altro, è stata la persona ideale per incarnare questo talento così incredibile che noi in Italia abbiamo avuto. Personaggio estremamente contraddittorio, però a detta di tutti, e lo conosciamo, l'abbiamo visto nei documentari, di grandissimo fascino, di grandissimo talento e di grande capacità seducente.
Parliamo di alcune delle scene di questo film.
Beh, abbiamo già menzionato la scena centrale del film, quella dell'harem fantastica con Marcello e la frusta. E senz'altro bisogna parlare della scena iniziale del film, quella dell'ingorgo in uno di questi sottopassaggi, diciamo, del muro torto, poi, in cui il regista si sente soffocare nell'auto messa in, diciamo, in questa fila di macchine infinita, e immagina di librarsi in un cielo, tra l'altro al mare, probabilmente a Ostia, eccetera, e poi di crollare giù. E questo è l'inizio del film, e già ci introduce in quello che è un po' il mondo interiore del personaggio, perché è un film pieno di immaginazione, pieno di sogni, pieno di visioni, pieno anche di paure e quant'altro. Tutte le scene di questo film sono veramente importantissime, però la scena più importante è probabilmente la scena finale. Mi dispiace per chi non l'ha visto, non la racconta, ma anche perché Fellini non è un regista che, se tu racconti la storia, crei un dispiacere a chi lo vede. Fellini è un regista che va visto così a prescindere, si potrebbe anche vedere al contrario, cioè dalla fine all'inizio, cambia relativamente poco. Quello che conta della scena finale è che il regista Guido, diciamo, va a questa conferenza stampa organizzata dal produttore, che si aspetta che racconti a tutto il mondo, diciamo, la sua idea, e lui invece dichiara di non avere idee, quindi si prepara per la grande debacle, il grande tracollo. Iniziano a smontare le scene, atmosfera di grande dispiacere, grande delusione, Però proprio in quel momento Guido, Marcello Mastroianni, ritrova la fiamma dell'ispirazione e inizia a visualizzare una sorta di girotondo straordinario dove tutti i personaggi che abbiamo incontrato nel film iniziano a seguire le indicazioni di Marcello, che con il megafono inizia proprio a fare il regista. Questo carosello circolare di questi personaggi che noi abbiamo visto lungo l'arco del film chiude narrativamente il film e in qualche modo ci introduce quello che può essere l'inizio del vero film, che è quello che poi Marcello andrà a girare.
Claudia, dov'è la cardinale? Claudia, dove sei? Avanti, tutti sulla pista!
Non te la sarei mica presa male, è soltanto uno scherzo, così una storia fantastica.
Avanti, senza fermarsi mai! Avanti!
Oh. E lo smaffola!
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.